E io do subito il benvenuto alla nostra Annalisa Alfanderi. Buongiorno, ben ritrovata Annalisa.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, noi con Annalisa Alfanderi, come spesso facciamo, andiamo a Firenze, lo facciamo per scoprire una mostra nel cuore di Palazzo Vecchio, una mostra che rende omaggio a Giovanni Boccaccio, umanista, poeta, famoso autore del Decamerone, che a 650 anni dalla morte viene celebrato nella sua dimensione meno conosciuta dai più, e cioè quella di figura pubblica e civile. La mostra è curata da Lorenzo Tanzini, vede il coordinamento scientifico di Carlo Francini e Valentina Zucchi. Attraverso una selezione di manoscritti, rari documenti e testimonianze iconografiche, mette in luce il ruolo di Boccaccio nelle istituzioni fiorentine, quanto la storia letteraria e quella politica fossero intensamente intrecciate nel Trecento fiorentino. Annalisa, tu la mostra l'hai visitata per noi. Boccaccio, il fantasioso e ironico scrittore, autore delle novelle del Decamerone, dunque amava anche la politica.
Diciamo che dovette confrontarsi con la politica, perché all'epoca anche gli uomini di cultura erano chiamati, in quanto cittadini, ad impegnarsi al servizio della comunità. La politica era una conseguenza inevitabile dello status di cittadino, quindi era un onere e un elemento di distinzione. Era il fisco che costituiva il fondamento della cittadinanza. L'accesso alle cariche pubbliche era legato all'iscrizione nei ruoli dei contribuenti e infatti presso l'Archivio di Stato di Firenze c'è una piccola appendice di questa mostra costituita di altri documenti molto delicati, come il grande registro in pergamena del fisco dell'epoca e le quattro borse dei quartieri. Erano borse che contenevano le cedole dei vincitori dello scrutinio per le varie cariche cittadine. Quindi Boccaccio veniva da una famiglia agiata e suo padre, prima di lui, divenuto cittadino perché erano di Certaldo, aveva avuto alcuni incarichi pubblici ed era stato anche priore delle arti. Giovanni Boccaccio invece ebbe una grande varietà di incarichi di natura economica, militare, diplomatica e quindi molteplici esperienze pubbliche di grande rilevanza e anche di interesse storico. Infatti fu un protagonista della vita politica e amministrativa della Firenze del 1300.
Ecco, all'epoca la cultura era considerata come la politica un ingrediente basilare per il buon governo e Boccaccio si distinse anche nella carriera pubblica.
Sì, come raccontano e testimoniano gli importanti documenti in mostra. E Boccaccio ebbe una miriade di incarichi anche molto importanti, come quello per esempio nel 1351 presso la Camera del Comune, che era il cuore dell'autorità pubblica di Firenze, dove si conservavano le risorse contabili tutte, quindi le attribuzioni patrimoniali, e da lì passavano tutte le operazioni per le spese pubbliche, anche quelle legate alla guerra e alle missioni diplomatiche. Ma fu anche ambasciatore in Romagna, a Milano, presso i vari principi tedeschi, presso la curia romana. Ebbe missioni importanti, tra le quali quella della Compagnia di Orsan Michele a Ravenna, per incontrare e portare un omaggio a Suor Beatrice, la figlia di Dante. L'omaggio erano poi 10 fiorini d'oro, un piccolo risarcimento per le perdite subite dalla famiglia Alighieri, che era stata ingiustamente esiliata. Invece, per conto della signoria, si recò a Padova ad incontrare il sommo poeta Francesco Petrarca per consegnargli di persona la richiesta, mai accolta, di tornare a Firenze. Però Boccaccio poi diventò amico di Petrarca e ne fu amico tutta la vita.
Dante morì a Ravenna, Petrarca a Padova, a Firenze non era una città facile.
No, entrarono, entrambi subirono l'esilio e in seguito, per quanto legati alla città, non vollero tornare a Firenze, che all'epoca era una città manifatturiera, ricca, lana, seta, poi c'erano i banchieri ed essendo ricca era ambita da molti potenti, ma al suo interno era dilaniata dalle fazioni politiche. La Firenze trecentesca, tra l'altro, era molto popolosa, contava più di 100.000 abitanti e per assicurarne l'approvvigionamento alimentare bisognava essere molto bravi e significava così evitare crisi, sommosse, tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico. E Boccaccio lo sapeva molto bene perché ebbe l'incarico cruciale di servire alla Gabella del Pane, che era l'ufficio che aveva il compito di sfamare la città e trovare risorse anche in epoche di cattivi racconti. Ma il periodo in cui Boccaccio fu più impegnato in incarichi pubblici fu il 1355 e fu anche l'anno in cui uscì il Decameron, e quasi contemporaneamente sul versante politico uscì la traduzione in volgare dei due libri degli statuti cittadini. Questa fu una cosa voluta proprio dall'autorità per rendere accessibile a tutta la cittadinanza le fondamenta del diritto e rafforzare quindi l'identità collettiva. Insomma, la cultura e la politica veramente andavano a braccetto.
E in quest'ultima iniziativa di cui ci raccontava Annalisa Alfanderi, Giovanni Boccaccio aveva messo lo zampino anche lui?
È probabile, sicuramente era tra coloro che auspicavano che così avvenisse. Difatti alcuni anni dopo scrisse un trattatello in laude di Dante, in cui tra le altre cose difendeva la scelta di Dante di scrivere la Divina Commedia in volgare fiorentino, il che permetteva a tutti di avvicinarsi all'opera e farsi una cultura, e ne spiegava in parte il grande successo di diffusione manoscritta. Sta di fatto che intorno al 1373-74 Boccaccio venne incaricato dalle autorità cittadine di leggere e commentare pubblicamente la Divina Commedia, un ciclo di lezioni dantesche che dopo la sua morte venne affidato a Filippo Villani, autore di biografie di fiorentini illustri, tra i quali ci sono appunto Boccaccio, Petrarca, Dante, eccetera.
E dicevamo in apertura che questa mostra si trova nel cuore di Palazzo Vecchio. E, in quale sala però esattamente è allestita?
Nella splendida sala dei Gigli, che per la signoria era stata la sala di rappresentanza anche giudiziaria. E non è un caso, infatti proprio qui, sul finire del 1300, il cancelliere Coluccio Salutati, a sua volta letterato, filosofo, oltre che politico, aveva promosso il progetto di un grande affresco che immortalasse uomini famosi, eroi, condottieri, monarchi, e tra questi alcuni illuminati poeti toscani, appunto Dante, Petrarca, Boccaccio, perché ispirassero i governanti della città che quelle stanze frequentavano e in alcuni casi abitavano anche, in completa solitudine per la durata, alcuni mesi, del loro incarico, che magari era particolarmente delicato. Il ciclo pittorico venne realizzato e negli anni anche accresciuto. Infatti, in quel lasso di tempo, quasi in accordo con il principio che la cultura fosse l'ispiratrice di buon governo, ci fu un fiorire e un alternarsi di grandi cancellieri, figure importanti di letterati, astronomi, umanisti come Alessandro Braccesi, Leonardo Bruni e Niccolò Machiavelli. E come chiosa il curatore della mostra Lorenzo Tanzini, la testimonianza dei documenti e dei manoscritti esposti offre l'opportunità di cogliere quanto la storia letteraria e quella politica fossero intensamente legate e alla base dell'eccezionale vitalità del Trecento fiorentino. E aggiungiamo noi un Trecento che fu la grande base del Rinascimento, lo annuncia il Rinascimento. Certamente. In seguito il ciclo capito, fu una cosa proprio. Il ciclo pittorico in seguito venne cancellato durante dei lavori di restauro alla fine del 400, ma prima celebrato e copiato in alcuni libri dove restano i nomi di quegli illustri personaggi che erano stati raffigurati, anche le quartine che gli erano state dedicate e che ornavano la base di questa raffigurazione, insomma.
E allora, Boccaccio politico per la città di Firenze, una mostra che si potrà visitare fino al 6 gennaio, che ci presenta, ci mostra un percorso inedito che vuole restituire la figura del grande autore del Decamerone nella sua dimensione pubblica e civile, come Annalisa Alfanderi ci ha raccontato. Annalisa, grazie per questo racconto e anche buon Natale, perché oramai ci siamo quasi.
Buon Natale e buon nuovo anno, se non ci sentiamo prima, a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, buon lavoro, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.